Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La settimana scorsa per il ponte di Halloween abbiamo rispolverato una trasmissione su Marconi. Oggi invece con Elio Antonucci del gruppo Radio Ascolto Bologna, che fa parte di un comitato di rivalutazione delle opere marconiane, rinverdiamo questo tema. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme ad alcuni contenuti extra e al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bologna, dove abbiamo in linea Elio Antonucci. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, grazie per avermi chiamato.
Ecco, Elio Antonucci da un po' di tempo fa parte di un gruppo di radioascolto lì a Bologna che sta portando avanti una iniziativa molto interessante per la realizzazione di un sito web. Innanzitutto, come è nata l'idea e di che cosa vi occupate?
Dunque, qui a Bologna in particolare io mi occupo di curare un sito del Comitato Marconi, e in questo sito fanno parte altri radioamatori che hanno scritto degli articoli, hanno fatto delle ricerche sull'opera tecnico-scientifica di Guglielmo Marconi. Pubblichiamo spesso dei documenti inediti, abbiamo fatto delle ricerche presso delle biblioteche, dei musei, e dove abbiamo spesso trovato dei documenti inediti su Marconi, insomma.
Ecco, possiamo dare qualche dettaglio ai nostri ascoltatori? Quanti ne siete lì a Bologna a curare questa iniziativa e che tipo di risposta avete avuto, no?
Il sito, che può essere consultato su internet tramite il sito web comitatomarconi.com, ha circa 30-40 visite al giorno mediamente, con punte anche di 100-120, dipende dai periodi, quando si avvicina a commemorazioni storiche marconiane. Abbiamo trovato dei documenti interessanti, per esempio l'ultima ricerca che abbiamo fatto è stata quella sul passaporto di Guglielmo Marconi. Abbiamo ritracciato anche dei documenti rari presso l'archivio di Stato di Bologna relativi al rilascio del primo passaporto di Marconi. Abbiamo trovato anche documenti presso il comune di Sasso Marconi, tutto relativo al primo rilascio del brevetto, del primo passaporto. La storia è molto complessa perché Salva, una cittadina svizzera, dice che Marconi abbia fatto degli esperimenti nel 1895 in Svizzera. Ciò non è vero, perché risulta dai documenti che non poteva essere rilasciato il passaporto prima del 1896.
Ecco, a parte queste cose che sono sicuramente molto interessanti, ecco, quali sono i contenuti del vostro sito? Ci sono anche dei file multimediali?
Sì, ci sono anche dei file multimediali, c'è un breve filmato su Marconi. Il sito è nato per caso e poi si è sviluppato nel corso degli anni. Si è sviluppato nel corso degli anni e abbiamo pubblicato diverse ricerche. Il sito si occupa principalmente di Guglielmo Marconi, ma abbiamo fatto anche delle ricerche su altri temi, per esempio sull'inno d'Italia e sulla bandiera italiana. Sulla bandiera italiana anche lì abbiamo fatto delle ricerche molto approfondite sulla nascita della bandiera italiana, che risulta nata a Bologna, non a Reggio. Noi abbiamo consultato l'archivio storico, l'archivio di Stato di Bologna, dove appunto risulta un verbale del Senato di Bologna dove sancisce la nascita della bandiera italiana a Bologna. E abbiamo consultato anche dei faldoni processuali relativo a un processo che c'è stato a Bologna proprio inerente al tricolore.
Ecco, quindi diciamo che siete proprio degli storici in piena regola, siamo andati anche oltre al semplice culto per il Marconi, no? Per questo formidabile scienziato italiano insignito anche di premio Nobel. Ecco, penso che si è parlato assai poco della fine, no, di Marconi, di come si sia spento così in modo repentino, no? Ci sono state delle ricerche su questo?
Sì, abbiamo fatto delle ricerche sul decesso di Guglielmo Marconi, e lui aveva un problema di angina pentus, così insomma è morto. A parere anche di altri storici, in modo molto misterioso, anche se aveva questo problema al cuore.
Ecco, a questo punto, se lei è d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
Sì.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bologna, dove abbiamo in linea Elio Antonucci del Comitato Marconi, si occupa di un sito web molto interessante dedicato a Marconi e col quale stiamo facendo una bella chiacchierata riguardo le scoperte di carattere storico intorno alla figura di Marconi. Poco fa io accennavo, diciamo, all'ultimo episodio, che è della scomparsa di questo illustre scienziato. Ecco, non è che questa scomparsa, dietro questa scomparsa così repentina, si nascondono interessi di regime, no? Il segreto militare, in quel periodo si stava studiando il radar.
Sì, da quello che ci risulta, Guglielmo Marconi nell'ultimo periodo non andava molto d'accordo con Mussolini. Sono delle dicerie che in qualche modo abbiamo approfondito, però comunque Marconi era molto avanti anche culturalmente, aveva delle tecnologie molto evolute per quel tempo, era presidente della Marconi Company, in Inghilterra aveva la televisione, aveva creato la televisione, la BBC aveva adottato il suo sistema di trasmissione televisiva e aveva delle tecnologie molto, molto evolute rispetto all'Italia. Pensi solo che noi adottammo un sistema di trasmissione televisivo pochi anni dopo alla morte di Marconi, che era un sistema della Telefunken. Eravamo molto arretrati e Marconi veniva continuamente boicottato. Basta solo guardare i documenti che sono stati rintracciati, le lettere che si sono pubblicate nel nostro sito. Marconi veniva continuamente boicottato dal regime di Mussolini e gli viene anche impedito nell'inaugurazione della stazione di Bologna, che si doveva chiamare Radio Marconi. Tutte le radio che venivano allocate in quel periodo nelle varie città portavano il nome della città, mentre la stazione di Bologna, che doveva essere inaugurata con Guglielmo Marconi stesso, si doveva chiamare Radio Marconi, per le antenne costruite dalla Marconi, per i trasmettitori costruiti a Genova, per tutta la tecnologia utilizzata sviluppate in Italia, con le apparecchiature costruite in Italia dalla Marconi di Genova, e venne sempre boicottato.
Ecco, era un personaggio sicuramente ingombrante e scomodo, e pare, a quanto ne sappia, si sia opposto, no, per l'utilizzo bellico delle sue invenzioni.
Esatto, esattamente. E un'altra cosa che ci tengo molto a dire, Marconi, i genitori di Marconi, cioè sia la mamma che il papà, non erano italiani. La mamma era inglese e il papà, pur essendo nato in Italia, aveva optato per la cittadinanza inglese, e questo risulta dall'archivio del Comune di Bologna. Marconi era figlio di genitori con cittadinanza inglese e poteva optare per la cittadinanza inglese in qualsiasi momento. Non lo fece perché lui voleva rimanere italiano.
Bene, ci sono delle svolte sicuramente interessanti nelle dichiarazioni ci sta rendendo in questo momento Elio Antonucci in collegamento da Bologna. Noi chiaramente ne siamo molto grati per la sua presenza qui in trasmissione e chiaramente rimandiamo tutti i nostri ascoltatori alle pagine del suo sito web per approfondire chiaramente tutto l'argomento di cui abbiamo trattato questa sera. Ecco, giusto per concludere questa nostra chiacchierata, che cosa vi proponete per il futuro? Qual è il vostro sogno nel cassetto, Elio?
Ma noi non abbiamo fuori nel cassetto, noi facciamo continuamente delle ricerche, siamo un gruppo di ragazzi, soprattutto siamo un gruppo di radioamatori che facciamo delle ricerche che curiamo questo sito, non sono da solo, e gli articoli basta consultare sito sono firmati da diversi radioamatori che hanno fatto individualmente o in collaborazione con altri delle ricerche storiche. Ci sono delle cose, basta consultare sul sito, ci sono delle cose importanti. Veniamo contattati continuamente per delle interviste e per la richiesta di nuove ricerche e per poter pubblicare anche su alcuni siti delle immagini che noi abbiamo, che abbiamo nel nostro sito.
Ecco, allora, giusto per prima di chiudere, vogliamo ricordare di nuovo per esteso l'indirizzo del vostro sito web?
Sì, il nostro sito web è www.comitatomarconi.com.
Allora, amici, dall'altro capo del telefono da Bologna, Elio Antonucci, che ringraziamo per essere stato con noi e naturalmente siamo pronti a riospitarti di nuovo qui in trasmissione, a risentirci.
Grazie e buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il 5 novembre scorso la comunità radiotelevisiva italofona ha organizzato a Lugano una conferenza per i suoi 25 anni di attività. Tema: l'analisi di come i nostri media elettronici possano collocarsi in nuovi scenari. L'italiano e la cultura italiana nel mondo, dicono gli organizzatori, si esprimono sempre di più in una nuova prossimità organizzativa e istituzionale, costituente una nuova comunità di persone messe in rete da un medesimo sentire italiano, espressione di una civiltà di cultura italiana ben diffusa e richiesta proprio nella mondializzazione. La comunità radiotelevisiva italofona va incontro a queste nuove dimensioni, si fa promotrice di scambi e di azioni aggreganti, permette a soggetti diversi di rincontrarsi in una comune identità italiana. Dall'11 al 13 novembre prossimo si svolge a Città della Scienza, a Napoli, l'edizione 2010 di Futuro Remoto, dedicata al tema dell'energia e della sostenibilità urbana. Futuro Remoto vuole rendere strutturale e continuativa una linea di azione internazionale organizzando eventi di scambio, incontro fra attori sia istituzionali che del mondo delle imprese e della ricerca, promuovendo partnership europee e il rapporto fra queste e i contesti esterni del Mediterraneo e dei nuovi mercati emergenti. Promosso dalla Fondazione IDIS e dalla Regione Campania, l'edizione 2010 si terrà come di consueto negli spazi di Città della Scienza in via Coroglio. Il programma prevede tra l'altro servizi di networking internazionali, incontri in cui scambiare idee e progetti e confrontarli con interlocutori europei e internazionali, scenari di confronto su temi grandi temi della politica europea, la realizzazione di canali stabili di comunicazione e interconnessione per le istituzioni e il Parlamento europeo, lo sviluppo di progetti in collaborazione con altri attori regionali. Assai atteso il convegno China Italy Innovation Technology Forum 2010, dedicato ad esplorare le potenzialità di possibili partnership con la Cina. All'evento parteciperanno pertanto delegazioni di reti e regioni europee e circa 50 realtà di eccellenza cinesi, università, imprese e centri di ricerca, mentre sarà organizzato inoltre uno spazio espositivo nel quale verranno presentati progetti e prodotti innovativi. il nuovo canale semigenerazionista Rai 5, che prenderà in via nelle prossime settimane, ha scelto lo IAB 2010 di Torino per la sua prima comunicazione ufficiale. Allo stand Rai Sipra, infatti, sarà possibile vedere il promo di lancio del canale, nuovo canale Rai, per cominciare a entrare nel mondo della nostra mamma Rai. Il nuovo canale di intrattenimento culturale ha l'ambizione di creare con i suoi telespettatori una sorta di ecosistema Rai 5, in cui ciascuno potrà avere scambi ma anche trovare il suo habitat naturale, nella convinzione che il canale non abbia un target da colpire, ma piuttosto un insieme di stili di vita con i quali risuonare, poiché un luogo dove per definizione le persone interagiscono è la rete. Rai 5 punterà molto su questo mezzo in termini strategici e in modo del tutto innovativo. Rai5.rai.it sarà un cantiere di idee in cui i telespettatori potranno registrarsi per contribuire a costruire una moderna agorà dove discutere, proporre, avviare progetti. Nella sua edizione del 30 ottobre il quotidiano Il Tirreno annuncia che sono 11.867 le firme per salvare dal degrado la stazione radiotelegrafica Marconi di Coltano, Pisa, indicata dal Fondo Ambiente Italiano FAI di Pisa come luogo del cuore per il censimento nazionale in un comunicato del 28 ottobre. Tra l'altro il FAI ha annunciato che i conteggi tra tutti i luoghi d'Italia indicati da migliaia di persone sono appena iniziati. I dati resi noti per il voto su internet danno per ora in testa, con oltre 8.000 preferenze, lo stadio Filadelfia di Torino, mentre la stazione marconiana ha raccolto 718 preferenze via internet. Il Tirreno sottolinea la partecipazione cittadina alla proposta sulla stazione marconiana. La stazione è un simbolo dell'Italia nel mondo e, dichiara il sindaco di Pisa, l'interesse del comune a fare il possibile per valorizzarlo, e dunque attraverso le firme dei cittadini che la stazione marconiana di Coltano, Pisa, ritrova interesse presso il grande pubblico, in attesa che venga restituita alla scienza e alla storia del nostro paese, come auspicato appunto dalle autorità locali e da tutti coloro che hanno a cuore la radiofonia. Fra i contenuti extra riportati nel settore news del nostro sito www.radiomagazine.net troverete alcune notizie circa le offerte di Telecom Italia per gli incentivi alla banda larga riservati ai giovani tra i 18 e i 30 anni, e alcune altre notizie, come per esempio il programma dei lavori all'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana sulla cultura italiana nel mondo. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.